Domenica dopo Pentecoste, solennità della Santissima Trinità, ascoltiamo dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 3, i versetti 16-21. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dal libro dell'Esodo, capitolo 34, i versetti 1-9. Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te, e non si veda nessuno su tutto il monte. Neppure greggi o armenti vengano a pascolare davanti a questo monte». Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa e la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 13, i versetti 11-13. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sia la conclusione della seconda lettera ai Corinzi che abbiamo appena letto, la nostra invocazione allo Spirito, al Padre, al Figlio, affinché l'ascolto di questa parola sia proficua per la nostra vita e la nostra sequela del Regno. Amen. Siamo dunque alla prima solennità dopo il tempo di Pasqua, quelle solennità del tempo ordinario che non hanno una data fissa se non in continuazione le domeniche che seguono quella di Pentecoste. Trinità la prima, del corpo e sangue di Cristo la seconda. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e a quanti ci ascoltano attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni Rotondo. Il mistero di Dio, un mistero non di solitudine, ma di convivenza, di creatività, di conoscenza, di amore, di dare e ricevere. Ed è questo che noi siamo e come siamo. Dio stesso, abbiamo ascoltato nella prima lettura, viene all'uomo, si manifesta come Signore, ma un Signore pieno di bontà, di ricchezza, di grazia, di fedeltà, di misericordia. L'Evangelo ci ha ricordato che questo amore per il mondo è così esuberante che si è manifestato nel dare il Figlio affinché il mondo sia salvato. Un Dio di amore, di pace, che riversa sugli uomini la sua grazia in Cristo e li chiama alla comunione nello Spirito Santo, così ci ricordava ancora Paolo. La comunità trinitaria è certamente un mistero, una realtà indicibilmente più grande di ogni comprensione umana. Dio non cesserà mai di stupire l'uomo, e nessun uomo potrà mai entrare nella terra di Dio se non sarà disposto a lasciarsi sradicare, così come Abramo lascia la sua terra, la sua famiglia, per una promessa, per andare verso l'ignoto, confidando soltanto sulla parola del suo Dio. Lasciare le proprie anguste sicurezze per un incontro che promette, ma che ancora noi non vediamo chiaramente, se non nella fede. Siamo chiamati, e lo abbiamo detto più volte, ad una preghiera che non deve ridurre Dio ai nostri limiti, ma dilatare noi agli orizzonti di Dio. Il silenzio che il Padre sembra opporre alle tante nostre richieste nasce dall'autenticità della paternità di Dio, da quella fermezza che non accondiscende alla meschinità dei progetti umani, ma che sostituisce a questi progetti ben più grandi nati dal suo amore, quell'amore amplissimo di Dio. La comunità trinitaria, dunque, è il vero futuro dell'uomo, la sola che possa assicurare all'uomo un progetto di vita senza limiti, perché è l'unica capace di superare la morte. Dice Agostino: Dio è tanto inesauribile che quando è trovato è ancora tutto da trovare. Questo significa che il dinamismo e la creatività umana trovano in Dio un orizzonte senza confini e dunque un futuro totale. La comunità trinitaria è dunque davvero il valore ultimo e supremo, il vero fine ultimo dell'uomo, poiché Dio è Dio soltanto e la pienezza di ogni perfezione. La nostra esistenza, spesso grigia, a volte tragica, a volte molto complicata, lì dove dobbiamo badare a 100 cose che ci urgono da ogni parte, si rivela Dio come luce e amore. E verso questa luce noi dobbiamo orientare la nostra esistenza se non vogliamo fallire il vero scopo della nostra vita. Noi certamente vorremmo tanto dire, ecco, Dio è così, questo è Dio, ma non è possibile, perché Dio è al di là di ogni nostra comprensione. Dio esce dalle icone e si rivela, si nasconde se volete, ma è dentro di noi e ci dice: eccomi, sono qui, nei piccoli della terra, nei poveri, cercatemi, dice il Signore. Chi vuole vivere con Dio non si trova mai davanti a una conclusione, ma sempre davanti a un inizio nuovo ogni giorno. Sia ora l'eucologia il filo che ci guida in questa solennità, l'antifona d'ingresso. Sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi. Una dostologia trinitaria composta, prendendo da diversi riferimenti biblici, e la classica benedizione rivolta al Signore, come nella Berakà ebraica, quella benedizione rivolta al Signore unico, che opera con bontà verso l'uomo, che è l'alleato potente, generoso. Il Signore acclamato qui nella Trinità delle persone, lì dove tutto sussiste, è in eterno. Ebbene, il Signore si manifesta agli uomini che lo amano, lo contemplano, lo adorano in un atto unico e indivisibile. Il canto all'Evangelo, poi, come il testo precedente, è anch'esso una dostologia trinitaria, tratto dal primo capitolo dell'Apocalisse, versetto 8, «Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene». Questa dostologia noi la conosciamo molto bene, è il «Gloria al Padre». Il Signore unico, il vivente, che si è rivelato nel roveto ardente a Mosè come colui che esiste, eccolo come colui che viene dall'eternità nella nostra storia e si manifesta nel Figlio con lo Spirito Santo, l'unico Dio che sussiste e si fa contemplare nelle tre persone divine. Ora, certamente è sempre difficile parlare di Dio dalla contemplazione. Come parlare di Dio? Chi può comprenderlo? Di fronte a Lui noi siamo come quel bambino dinanzi all'immensità sconfinata del mare. Attinge acqua, ma è come se non prendesse mai nulla. Versa acqua nella sabbia, la vede infiltrarsi e scomparire. Come definire quell'oceano che trabocca da ogni lato? Come esprimerlo senza avere esperienza dell'infinito delle acque? Non si può parlare di Dio se prima non si è imparato a parlare con Lui. Questa è la testimonianza che gli uomini di preghiera ci danno. La nostra, infatti, è sempre una risposta all'iniziativa di Dio che si rivela nell'intimità della fede, che ci comunica il suo nome. Dio soltanto è capace di parlare di se stesso, e lo ha fatto diventando uomo in Gesù Cristo. Gesù di Nazaret, infatti, è il volto umano dell'amore di Dio. Nella sua persona, la pienezza della divinità ha dimorato nella nostra carne, e il suo spirito mormora in noi il nome segreto, Abba, Padre. E tuttavia la rivelazione del Dio Trinità rimane sempre un mistero, una realtà che supera i limiti di qualsiasi definizione. Ci viene detto che Dio non può che rimandarci continuamente a un Dio inesprimibile. Scrive Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo, uno spiraglio sul mistero di Dio, sul suo disegno nei nostri confronti. Come alle querce di Mamre, i tre stranieri ospiti di Abramo si mostrano attenti ai bisogni non soltanto di Abramo, ma anche della comunione con gli altri uomini. Dio ci vuole compagni della sua eternità, spezza il suo pane con noi, divide il cibo della vita in una intimità senza fine. Bisogna dunque risalire a quella vita profonda di Dio per comprendere l'amore del Padre per l'umanità, che procura la vita eterna a chi crede in Gesù Cristo. Tralascio la storia della solennità della Trinità. Nel Medioevo, verso la fine, si volle conferire una solennità speciale a questo mistero. Inizialmente come forma devozionistica dell'Europa del Nord, diventerà poi della tutta la Chiesa con Papa Giovanni XXII. La solennità, lo ricordiamo, sono giorni di grande importanza che hanno la precedenza su tutte le altre celebrazioni. Hanno testi propri, sia per l'Eucaristia che per l'ufficio. Queste solennità, abbiamo detto, della Trinità, del corpo e sangue di Cristo, a cui dobbiamo aggiungere anche quella del Sacro Cuore di Gesù, celebrata il venerdì posteriore alla seconda domenica dopo la Pentecoste. Non hanno una data fissa, dipende dalla mobilità della Pasqua, e dunque queste solennità sono celebrazioni che comunque celebrano l'unico mistero pasquale che determina poi tutto l'anno liturgico. Occorre spiegare i contenuti di questa festa, che noi senza polemica consideriamo ripetitiva in quanto ripropone quel mistero che è comunque di ogni nostra celebrazione, di ogni nostra preghiera, di ogni nostra conoscenza di Dio. E dunque, per trarne profitto, concentriamoci non sul titolo della festa, ma ai contenuti veri, aderendo con fedeltà alla celebrazione nell'ascolto della parola divina e della preghiera della Chiesa. La riforma liturgica ha dotato queste solennità di tre serie di letture, una per ogni anno, e così ogni solennità ha un patrimonio di ben 9 letture. E poi vi sono i formulari delle orazioni, i prefazzi, che esprimono molto bene il senso di quello che la Chiesa intende celebrare. E dunque l'invito è sempre a prestare attenzione a quelle parti che noi spesso con troppa facilità ed errando, crediamo sia del presidente dell'assemblea. No, lui le pronuncia a voce alta o anche a tono basso alcune volte, ma è tutta la comunità, l'assemblea, che le pronuncia al Signore. La solennità liturgica, dunque, della Trinità non è una festa di idee o la festa di un mistero concettuale. La Santa Trinità è un mistero di vita e di comunione, non solo un mistero di fede e di adorazione. La preghiera di Colletta ce lo ricorda bene. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. I due aspetti di questo mistero, l'essere divino di Dio e il disegno segreto della sua volontà salvifica, sono stati rivelati da Dio mediante il Figlio, Gesù Cristo, e lo Spirito Santo. E questo mistero è conosciuto e vissuto nella professione di fede, nell'adorazione, nel culto. Le letture dell'anno A ci invitano a celebrare, dunque, due grandi realtà salvifiche: il nome divino, quello rivelato a Mosè, e quello della missione eterna del Figlio di Dio. Questo nome, espressione della potenza salvifica di chi lo porta, appartiene anche a Gesù, che è causa di salvezza per tutti coloro che credono in Lui. L'altra grande realtà è l'amore infinito del Padre, manifestato nella compassione per il popolo. Teniamo sempre presente l'Evangelo e la lettura dell'Esodo, la prima lettura. Questo amore è sempre identificabile con lo Spirito Santo, autore della comunicazione della grazia di Gesù Cristo nella carità del Padre. La seconda lettura. Il testo evangelico di oggi, tratto dal capitolo 3, se ne prendono solo i versetti 16-18, è la riflessione che il Signore fa dopo l'incontro con Nicodemo. Considerando il brano con attenzione, noi non riusciamo a comprendere bene se sia Giovanni a riportare le parole di Gesù, ossia la contemplazione dell'Evangelista su Gesù. Nel qual caso il discorso di Gesù si arresterebbe al versetto 13. Ma noi abbiamo questo testo e ci poniamo in ascolto. Un testo che si vuole trinitario, ma la breve pericope comunque non presenta uno schema trinitario puro con la nomina delle tre persone divine. Il testo si distingue, si deve classificare proprio come binitrario perché si nomina due volte il Padre e il Figlio. Gesù si presenta a Nicodemo come il rivelatore divino. Egli non è uno dei tanti maestri terreni che parla per sentito dire. Gesù è persona trascendente che viene direttamente dalla comunione con Dio. A Nicodemo Gesù si rivela come il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo e proprio perché ha una conoscenza personale di Dio può rivelare pienamente la sua opera divina e il suo progetto. Chiunque crede in lui ha la vita eterna. Allora, comprendiamo bene la difficoltà di Nicodemo. Egli credeva di trovarsi di fronte a un rabbi e invece incontra la luce del mondo. Credeva che Dio fosse con Gesù, scopre che è in Gesù. Attendeva un figlio dell'uomo che esteriormente e con gran rumore avrebbe giudicato il mondo e invece Gesù insegna che il giudizio si fa nel segreto dei cuori, dove ognuno deve accettare o rifiutare l'invito del Figlio di Dio che gli viene rivolto. Il giudizio, dunque, non è un avvenimento esteriore che mette a posto le cose del mondo. È la nostra risposta alla volontà di Gesù di restituire ciascuno alla propria verità ed illuminare il mondo. Nicodemo è un fariseo, un pio osservante della Santa Legge, è un personaggio di rilievo, è uno dei 71 membri del Sinedrio, l'assemblea ebraica, che presieduta dal sommo sacerdote in carica, con rappresentanze dei Sadducei e del popolo, seguiva da vicino le applicazioni delle leggi e Nicodemo si troverà in un contesto anche di polemica per l'avversione che questo consiglio ha verso Gesù. Cercherà di portarne il giudizio nella legalità. In Giovanni 7, 50-51, non si deve condannare senza prima aver ascoltato le ragioni. E verrà accusato. Anche tu sei come lui. Dunque, un seguace di questo predicatore mal tollerato. Ma poi, e qui la grande crescita di Nicodemo, nella sepoltura di Gesù, dopo aver chiesto il corpo a Pilato, porterà 100 libbre di mirra e di aloe, Giovanni 19, versetto 39. 100 libbre sono qualcosa di più di 45 chili. La mirra è nominata soltanto qui e nell'episodio di Matteo a proposito dei doni dei magi, capitolo 2, versetto 11. Mirra è il segno profetico della morte redentrice di Gesù. Ora, il nostro brano è ritagliato all'interno di una unità letteraria molto più ampia, almeno i versetti 1-21. Ecco, nell'economia del quarto Evangelo, questo episodio, questo racconto, ha il ruolo di mostrare quella sostituzione che Gesù opera come Messia nelle istituzioni di Israele. A Cana Gesù ha stipulato una nuova alleanza in sostituzione dell'antica, è quel vino nuovo che Gesù porta per riempire l'assenza del vino vecchio. Nella purificazione del Tempio Gesù ha annunciato che il suo corpo sostituirà il vecchio luogo di culto, divenendo così l'autentico santuario dell'incontro con Dio. Giovanni 2, 13, 25. Ora, in questo incontro notturno, si vuole significare la sostituzione della legge con il dono dello Spirito e l'affermazione iniziale di Cristo nella sintesi programmatica. Se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. L'intera pericope è dunque molto importante. La possiamo dividere in due parti, i versetti 1-10, in cui assistiamo al dialogo fra Gesù e Nicodemo, con tutte le difficoltà di Nicodemo, e la seconda parte, interamente occupata dal discorso di Gesù, i versetti 11-21, senza che più vi sia menzione dell'interlocutore Nicodemo. Giovanni imposta al discorso quel fraintendimento che fa progredire la narrazione. Infatti Nicodemo, presentato nella sua incapacità di comprendere, è guidato, e così anche noi, attraverso le incomprensioni di Nicodemo, ad approfondire il discorso. Nicodemo, per timore dei suoi confratelli, visita Gesù di notte. Gli riconosce il titolo di maestro, è un insegnamento divino, è i segni potenti che opera, e egli stesso si presenta a Gesù come uno che sa, che è sicuro di riconoscere l'opera di Dio. Ma si tratta di un'interlocuzione, di un'introduzione che vuole ottenere la benevolenza di Gesù. Ma Gesù lo ferma, prima che questi imposti il discorso, mettendogli di fronte una solenne affermazione dell'impotenza umana a raggiungere la salvezza. Da notare che nel linguaggio simbolico del dialogo noi troviamo il verbo potere. L'uomo da solo non può né vedere né entrare nel regno di Dio, non può con i propri mezzi impadronirsi dell'opera divina. Per essere salvo, dice Gesù, l'uomo deve nascere di nuovo o dall'alto, anotem. Ma Nicodemo non sa come possa accadere questo e riconosce la sua impotenza, la sua incomprensione. Come può? Gesù spiega che si deve nascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Chi nasce così diventa spirito. Lo riprenderà Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, 17. E l'acqua a cui si fa riferimento non è soltanto quella del battesimo, ma è l'acqua vivente che è lo Spirito Santo, quella donata da Cristo, Signore glorificato, quella che dal suo costato trafitto sulla croce, insieme al sangue, scenderà e darà origine alla Chiesa, che è l'economia misterica nuova che culmina nei divini misteri in cui si riceve lo Spirito Santo. Una visione giovannea che noi ritroveremo alla fine del libro dell'Apocalisse, nella visione del trono divino, da cui emana in eterno l'acqua della vita allo Spirito Santo, Apocalisse 22.1. Ma avviamoci all'esame del brano. Al versetto 16 ritroviamo Egapesen, quel riferimento all'amore. Dio ha tanto amato il mondo. È l'amore più grande, è l'amore che dona se stesso all'altro, che non vuole dominare l'altro o sottometterlo ai propri desideri. Dio ama al punto di donare il proprio figlio per la salvezza dell'umanità. Ritroviamo anche il termine cosmon, mondo, e qui da intendersi come gli abitanti del cosmo. Se avete presente l'icona della Pentecoste, è quel personaggio regale che si trova in basso, che viene liberato da quella prigionia in cui è confinato nel buio dall'annuncio. Fra le mani ha infatti un telo con 12 rotoli, simbolo appunto dell'annuncio dei 12, diffuso nel mondo come l'episodio della Pentecoste ci ha fatto conoscere. Ora, nel linguaggio giovanneo, il termine cosmon, tradotto mondo, assume differenti sfumature. Ha il senso negativo quando indica la struttura corrotta del sistema terreno che si oppone alla rivelazione di Dio, mentre nel senso positivo indica il creato e più propriamente l'umanità nel suo insieme. Ecco, questo è il significato più confacente al nostro brano. L'amore di Dio per l'umanità è così grande che lo ha portato a donare il suo figlio perché ogni persona umana possa avere la vita eterna. Ora, qualche teologo nei secoli ha ipotizzato che sarebbe potuto venire il Padre o anche lo Spirito Santo, risparmiando così il Figlio. Ma a tutto questo si oppone la Scrittura. Il monogenito è la realtà più cara del Padre. E se il Padre si fosse donato egli stesso agli uomini, in realtà non avrebbe donato l'amore suo più grande, che è il Figlio. Già nell'episodio di Abramo, per amore obbedienziale verso il Signore, egli offrì il figlio suo, l'unico, il diletto, Isacco, Giovanni 22, e per questo ebbe dal Signore l'elogio e la conferma della sua benedizione, poiché non mi hai negato il tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che ami, Isacco. Anche Paolo conferma il gesto supremo di questo amore paterno. In Romani 8, 31-32 scrive: che diremo su questo? Se Dio è per noi, chi è contro di noi? Egli che il proprio figlio non risparmiò, bensì per tutti noi lo consegnò alla morte, come non ci gratificherà con lui di tutto? E il gratificare di tutto, in modo liberale e gratuito, è per Giovanni la vita eterna. La vita eterna è il dono positivo. Essa non è donata attraverso un implacabile giudizio sugli uomini, giudizio dal quale nessuno potrebbe salvarsi, come dirà la Scrittura. Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Il Salmo 129, versetto 3. La vita, come obiettivo massimo e finale, è caratterizzata dall'aggettivo eterna. Ed è facile ridurne la portata ad un'espressione che nega il limite temporale ed orienta all'esistenza ultraterrena, ma il concetto giovanneo di vita eterna è ben più ampio. Non è soltanto una lunghezza, essa comporta pienezza e perfezione. La vita eterna è la realizzazione piena e perfetta dell'esistenza in ogni sua dimensione. È la reale possibilità fin da ora di raggiungere la pienezza del proprio essere personale, portando a pieno sviluppo le umane potenzialità. Per presentare il contrario della vita eterna, l'Evangelista indica con il verbo greco apolliumei non semplicemente la morte, ma una rovina, una distruzione, il fallimento dell'intera esistenza. Dio non vuole che l'uomo sia un fallito e fa di tutto per evitare questo fallimento. Ed è tanto il suo amore che è disposto anche a mettere in gioco il figlio. E il contesto in cui la frase ricorre ci induce poi a pensare che il dolo del figlio corrisponde a quella morte in croce, che è il drammatico evento, segno più eloquente, dell'amore del Dio Trinitario. Nella croce, infatti, Cristo rivela pienamente il mistero delle tre divine persone, quella mutua e perfetta comunione che si apre all'umanità, incapace di amare, e il generoso dono di sé che caratterizza il Padre, il Figlio e lo Spirito, mettendo ogni persona umana in quella condizione di pienezza per poter realizzare in un simile dono la propria vita. Dio infatti ha tanto amato il Figlio, ha tanto amato il mondo, d'aver mandato il Figlio nel mondo e non per condannare il mondo. Il Padre invia il Figlio non come giudice, ma come Salvatore. Dio non entra nella storia per giudicare, non formula sentenze, condanne. Il suo fine non è la morte del peccatore, ma la possibilità di una vita nuova. E qui, dinanzi alla proposta di Dio, l'uomo può credere o non credere. È determinante ai fini della salvezza. Il giudizio, la salvezza, non dipendono dall'atteggiamento di Dio, ma da quello dell'uomo che risponde all'offerta amorosa compiuta da Dio. Non è Dio che giudica e condanna, emettendo una sentenza contro chi rifiuta di credere. È la persona che, accettando o rifiutando la rivelazione di Gesù, si apre alla salvezza o si chiude, rovinando così la propria vita. L'immenso amore di Dio si rivela qui vulnerabile. Come vulnerabile l'amore che accetta di essere rifiutato. E qui la grandezza. Non c'è sicurezza. L'amore si apre alla disponibilità, si mette anche nella condizione di poter essere rifiutato. Grazie all'amore eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito, veramente il mondo può trovare la salvezza ed entrare a sua volta nella divina dinamica dell'amore. Il giudizio dunque è un autogiudizio. Si salva chi crede nel Figlio di Dio ed è attratto da Lui nella comunione con il Padre. Si autocondanna invece chi non crede nel nome del monogenito Figlio di Dio. Giovanni, nel prologo, aveva già affermato che chi crede nel nome di Lui diventa figlio di Dio, ed è così generato non da movimento umano, ma dal fatto che nasce da Dio, uno dei grandi testi della divinizzazione, il prologo di Giovanni, il capitolo 1 appunto. E completando la pericope liturgica, il versetto 19, il giudizio è questo. Ecco, l'Evangelista precisa in che cosa consiste il giudizio. È la terrificante lotta che investe in modo tragico, coinvolgente, senza scampo tutti gli uomini. Essa si combatte da due principi che si escludono. Non si tratta di dualismo metafisico, poiché dei due principi, quello eterno, è solo la luce, l'altro è terreno e temporale. La luce divina, simbolo principe della vita eterna, è la luce increata, la luce vita. Per amore venne dal Padre del mondo ed è il Verbo di Dio incarnato. È Gesù. Le tenebre, invece, che rifiutano la luce vita, è la triste creatura di Satana, che rifiuta dunque, che diffonde, che vuole diffondere nel mondo la morte, che è patrimonio, per così dire, degli uomini peccatori, che compiacendosi di ciò ne vivono e aumentano la loro rovina. La tenebra, in opposizione alla luce, simbolo della vita, è il simbolo plastico della morte. I peccatori che hanno optato per la tenebra della morte è il segno più appariscente che le loro opere sono malvagie e che producono tenebra e ancor più morte. Chiunque fa il male odia la luce, versetto 20. Gli operai della malvagità odiano la luce. Chi è sotto l'influsso del maligno odia Gesù, luce del mondo, e dunque non crede alla sua parola, non aderisce alla sua persona, non viene alla luce. Credere in Gesù, infatti, è andare verso la luce. Scrive Giovanni al capitolo 6, versetto 35. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. E Gesù ancora. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede a me non avrà più sete. Andare verso Gesù, credere in Gesù, dunque, e salvare la propria esistenza. Radice delle opere malvagie è l'incredulità. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Il versetto 21 è formulato in antitesi con quello precedente. Chi fa la verità è l'opposto di chi fa il male e indica quel processo di assimilazione della rivelazione di Gesù, ovvero interiorizzare la parola, essere in comunione con Gesù, figlio di Dio. Le opere dei discepoli sono fatte in Dio perché hanno la loro origine nel Padre e tendono a creare quella vita di comunione con Dio. Dio è l'origine e il fine della vita di fede. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, scrive Paolo nella lettera Romani capitolo 5, versetto 5. La partecipazione al convito divino è dunque nei figli, nel figlio, sollecitati in questo dal Padre attraverso l'operazione dello Spirito Santo. Vogliamo chiudere qui, dunque, la nostra riflessione, sapendo che molto c'è ancora da dire, da conoscere, e tuttavia noi non vogliamo, non possiamo esaurire quell'oceano infinito, come abbiamo già detto all'inizio. Lasciamo spazio a quella riflessione che ognuno poi potrà continuare nella preghiera e nella celebrazione. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, dottrina donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci i sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa, benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per Cristo nostro Signore. Amen.